Attenzione, il programma check-in è in transito sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Ricordiamo ai signori radioascoltatori che Martina e Miriam vi accompagneranno durante il viaggio.
Bentrovati con una nuova puntata di Check-in. Oggi vi portiamo in Islanda, nella sua capitale, Reykjavik. La maggior parte dei visitatori in Islanda si reca in soggiorno nella sua capitale. Come diversivo all'incredibile paesaggio naturale della costa e dell'interno, contemplando un'esperienza di viaggio unica al mondo. Sole di mezzanotte, aurora boreale, bagni geotermali, whale watching e tanto ancora trovano in città base ideale per la maggior parte degli spostamenti nell'isola. Reykjavik è anche la più antica città dell'Islanda, il primo insediamento abitativo. Secondo la leggenda, furono gli dei norrenni a guidare il primo colonizzatore, Ingolfur Anarson, capo di una tribù vichinga norvegese. Egli chiamò la zona Reykjavik, baia fumosa, per via dei vapori geotermici che vide provenire dal suolo. Oggi questi stessi vapori riscaldano abitazioni e piscine all'aperto in tutta la città, una fonte di energia che lascia l'aria incredibilmente fresca, pulita e non inquinata.
La storia dell'Islanda racconta che furono tuttavia alcuni monaci irlandesi ad essere giunti per primi nell'isola del Nord Atlantico, nonostante ad oggi non esista alcuna testimonianza archeologica della loro presenza. Il Libellus Islandorum, l'antico libro che racconta della storia degli islandesi, e successivamente il Landnámabók, il libro medievale sugli insediamenti nell'isola, parlano di un gruppo di persone facendo capo ai Papar, un ordine monastico irlandese presente nell'isola all'arrivo dei vichinghi norvegesi e probabilmente insediatosi poco tempo prima intorno all'VIII secolo. Poco dopo i coloni fondarono il primo parlamento democratico, chiamato Altingi. L'assemblea si riuniva periodicamente nella zona di Tingellir, a poca distanza da Reykjavik e situata nell'odierno parco nazionale di Pingerlir, una delle principali attrazioni del cosiddetto Golden Circle d'Islanda. Il governo dell'isola era amministrato da una costituzione basata sulla libertà individuale, sulla proprietà terriera e su leggi ereditarie. Fu lo stesso Altingi ad adottare pacificamente il cristianesimo intorno all'anno 1000. Fino al XIII secolo l'isola era conosciuta come Stato Libero d'Islanda, composto da una struttura civile, sociale e democratica, costituita da numerosi clan o alleanze guidate da capi chiamati Godar, tutti governati dall'Altingi. Le guerre civili durante il periodo chiamato Sturlung, che vide per circa 44 anni le lotte interne più feroci della storia d'Islanda, portarono nel 1262 alla firma del Gamli Sáttmál. Il patto sanciva l'unione dell'Islanda al Regno di Norvegia. Prima di continuare a parlarvi della storia dell'Islanda, andiamo ad ascoltare Arisa con Controvento.
Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è. Solo lui lo sa, e come finirà la tua sofferenza, il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento.
Nel 1380 l'Islanda divenne parte integrante dell'Unione di Kalmar, che vedeva riuniti i regni di Norvegia, Danimarca e Svezia sotto una stessa corona. I secoli successivi non furono fortunati per l'isola, che quasi abbandonata a se stessa in un clima e in una terra spesso estremi, divenne uno dei paesi più poveri d'Europa. Nel XVI secolo, durante la successiva esclusiva dominazione danese, l'Islanda divenne ufficialmente luterana. Nel 1783 l'eruzione del vulcano Laki, una delle più grandi di tutti i tempi, lasciò tragiche conseguenze devastanti in Islanda e in tutto il mondo vicino, a causa dei fumi solforici nell'atmosfera. Il 1786 è considerato l'anno ufficiale di fondazione della moderna città di Reykjavik, grazie a Skúli Magnússon, figura preminente dell'amministrazione locale, che nel tentativo di aggirare l'embargo imposto dal Regno di Danimarca durante gli anni 50 del secolo, gettò le basi per la crescita economica della città, dirigendo l'operosità della sua gente su attività economiche di traino commerciale. Con lui Reykjavik si sviluppò in un rinomato centro urbano. Un secolo dopo l'Islanda ottenne dalla Danimarca il controllo delle proprie finanze, grazie anche ai movimenti nazionalisti nati sotto la guida di John Sigurðsson. Reykjavik, da unica grande città, divenne il crogiolo delle idee indipendentiste. I sostenitori di uno Stato indipendente di Islanda non tardarono a rendersi conto che avere una città forte era fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo. Il trasferimento del Parlamento a Tingi a Reykjavik effettivamente nominava simbolicamente la città come capitale. Il passo fondamentale verso l'indipendenza venne intrapreso il 1 dicembre 1918, quando l'isola divenne paese sovrano sotto la corona danese, con il nome di Regno d'Islanda. Formalmente la Repubblica d'Islanda nasce il 17 giugno 1944. Prima di svelarvi l'itinerario che abbiamo preparato per voi per visitare la capitale dell'Islanda, andiamo ad ascoltare Fru Fru. I don't know where to start. Say I'm tired. Feel like somebody's old.
Sono luoghi al mondo che richiedono d'essere visitati almeno una volta nella vita, perché come dice il proverbio, la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. L'Islanda di momenti così ne ha quanti ne volete, dovete solo stare attenti a non rimanere senza fiato. Impossibile parlare di Reykjavik e delle cose da vedere nella capitale senza dedicare una sezione apposita alle bellezze dei suoi dintorni e da qui arrivare a comprendere le attrazioni della sua nazione. Clima e natura hanno creato una delle terre più belle del nostro pianeta, spettacoli unici al mondo. Nonostante il nome, Islanda in inglese diventa Iceland, terra di ghiaccio. L'isola europea più vicina alla Groenlandia è tutt'altro che una nazione estremamente fredda. Le estati non si possono di sicuro definire calde, ma sono in genere miti e soleggiate grazie alla solita corrente del Golfo che riscalda parte delle regioni nord-atlantiche. Situata nell'estremo nord-ovest dell'area europea, oltre il Regno Unito e la Scandinavia, l'Islanda è ricchissima di attrazioni naturali, storiche e culturali ed offre un'infinita gamma di itinerari e attività. La stagione turistica si concentra principalmente tra i mesi di maggio ed agosto compreso. In questo periodo l'isola si riempie di visitatori interessati a scoprire le bellezze paesaggistiche e la ricca fauna selvatica, che varia dalle pulcinelle di mare alle balene. Al di fuori di questo periodo, l'industria del turismo islandese rallenta, nonostante Reykjavik continui a rimanere una destinazione popolare per tutto il periodo dell'anno.
Il Golden Circle è il nome internazionale di un percorso circolare di 300 km, che da Reykjavik arriva a comprendere alcune delle attrazioni più famose dell'Islanda. Quelle più conosciute sono tre e comprendono le cascate di Gullfoss, del fiume Ivita, nella valle di Ukaldur e a circa 120 km dalla capitale. Sono le cascate più famose dell'Islanda, tra le più grandi in Europa, con un'altezza totale di 32 metri e una serie di salti angolari di circa 45 gradi, diretti verso una stretta e profonda gola, con una potenza di 140 metri al secondo. In una giornata di sole, le nuvole di vapore che circondano le cascate si riempiono di decine di arcobaleni, offrendo uno spettacolo ineguagliabile di colore e movimento. In inverno, il ghiaccio che si forma intorno ai bordi delle cascate scolpisce magiche sculture naturali. La seconda spettacolare attrazione del Golden Circle è il famoso geyser islandese, che ha dato il nome a tutti i geyser del mondo. È situato anch'esso nella valle di Ukaldur, ricca di geyser, e si distingue per essere il più antico conosciuto al mondo. Venne scoperto nel 1294. Il geyser oggi non è al massimo della sua attività e potrebbe sembrare un po' troppo pacato per i suoi standard. Fortunatamente lo Strokkur, un altro geyser a pochi metri dal primo, si attiva circa ogni 5 minuti. Il getto d'acqua dei geyser può arrivare a 125 gradi, quindi prestate attenzione.
Il Þingvellir è un'altra attrazione del Golden Circle, insieme storica e naturale. È il parco nazionale più antico dell'Islanda, situato nella parte a sud-ovest dell'isola, a poca distanza da Reykjavik. Dal 2004 è incluso nella lista UNESCO come patrimonio dell'umanità ed è noto per ospitare, oltre la faglia Almannaggia, uno dei più importanti punti di rilievo geologico del pianeta, il luogo che servì da sede del primo parlamento islandese. Nel 930 d.C. e per oltre tre secoli, mentre la maggior parte dell'Europa si trovava immersa nel feudalesimo, i capi delle tribù vichinga di Islanda si riunivano in quest'area per costituire l'Altigi. Il luogo di incontro era situato in una sorta di anfiteatro naturale, chiamato Þingvellir, il punto in cui i rappresentanti delle assemblee del popolo, chiamate Ping, legiferavano su importanti questioni locali e nazionali. Prima di passare alla nostra rubrica culinaria, andiamo ad ascoltare Emma con L'Isola.
Un respiro complice. Prendi fiato e scegli. Thank you. scomparire.
Pesce, patate e pecore. È attorno a questi tre elementi che ruota la cucina islandese, sospesa tra piatti gustosi e semplici ricette per stomaci forti. Nonostante una buona fetta della popolazione islandese le reputi un piatto ributtante, è lo stesso uno dei simboli culinari dell'isola. Di cosa si tratta? Di squalo elefante fermentato, lasciato marcire sottoterra per mesi, fino a quando il veleno naturalmente presente nella carne sparisce, lasciando il posto a un forte sapore di ammoniaca e a un odore putrido. E così viene mangiato, senza alcuna cottura. Per farsi coraggio di solito viene accompagnato dall'acquavita islandese, bevanda ottenuta da patate cardi dal soprannome non proprio rassicurante, la morte nera. Memorabile l'assaggio di Akarl, compiuto da Gordon Ramsay e James May durante la trasmissione The F-Word, trasmesso in Italia su Rai 5. Il muschio islandese viene raccolto in estate. Si fa essiccare e si usa per fare una specie di tè, nel pane o in una zuppa con il latte. È nutriente e fa bene. Se vi siete lasciati impressionare dalla Karl, aspettate di vedere cos'è il porramatur, un mix di pesce e carne d'agnello accompagnato da pane di segale e burro. Bizzarro ma non proibitivo, direte voi, ma sentite quali sono i cibi che lo compongono. Testicoli di montone, tenuti a bagno nel siero di latte e poi pressati fino a formare una torta. Marmellata gelatinosa di testa di pecora, occhi compresi, e poi sanguinaccio di ovino, pesce essiccato, squalo putrefatto e testa di pecora bollita, servita con rape e patate, i cui scarti sono raccolti in una specie di gelatina. La lingua di merluzzo è la parte gelatinosa che si trova nella bocca del pesce, da cucinare al gratin o saltata in padella. In Islanda però si preferisce bollita, così come il fegato, dal quale si ricava il prezioso olio ricco di omega 3, utilizzato come integratore antidepressivo nei luoghi e bui inverni.
Per fortuna non tutti i cibi islandesi sono così disgustosi. Il baccalà dell'isola, ad esempio, è tra i migliori al mondo. Questo perché le lunghe migrazioni compiute dal lontano mar di Barents per la riproduzione richiedono un corpo più grande e muscoli più sviluppati. Viene cucinato in genere in padella con il burro. Si tratta in realtà di una pietanza piuttosto recente, visto che il sale venne importato in maniera massiccia nell'isola solo a partire dal XIX secolo. Il fiskibollur, il più goloso piatto islandese, è probabilmente quello composto da polpettine a base di merluzzo, uova e patate. Altro snack a base di pesce particolarmente sfizioso è l'ardinsfiskur, preparato con l'eglefino, simile al merluzzo, messo in salamoia ed essiccato al vento e poi consumato crudo, dopo essere stato battuto con una mazza o appiattito con uno speciale martello. Il tradizionale eglefino essiccato viene principalmente consumato come snack assieme al burro. Lo skyr è un formaggio fresco a base di latte vaccino acido, simile al nostro yogurt, e di origini antichissime, anche se fino al XIX secolo veniva utilizzato esclusivamente latte di ovino. Tradizionalmente era consumato come piatto unico. Oggi di norma viene insaporito con lo zucchero e consumato a colazione o come spuntino. Le qualità nutrizionali dello skyr sono eccezionali. Possiede un alto contenuto proteico e non contiene grassi, e per questo viene utilizzato anche in numerosi dolci islandesi. Dopo questi piatti sfiziosi andiamo ad ascoltare Giorgia con Tu mi porti su.
Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, e come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su,
anche dolore, anche bellezza, anche dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado, tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, così che va la vita, così che va l'amore. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, tu mi porti su.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare. Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Tu mi porti su.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Vi ricordiamo che andiamo in onda ogni martedì alle 11.30. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Check-in e consigliarci la capitale da visitare su radioincontri@libero.it. Da Miriam e Martina, a martedì prossimo.
Attenzione! Il programma Check-in vi aspetta ogni martedì alle 11 sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Grazie per l'attenzione.